Ma così sorpreso dei i nostri giovani adolescenti stamattina. I giovani, sapete, i piccoli Gino e Gina, i piccoli, sapete, i sedicenni. E vengono in chiesa, sapete, circa le ragazzine, circa quell'età, vogliono essere belle, sapete, loro, sapete, i capelli tutti arricciati in alto, sulla testa. Le ho notate mentre predicavo, continuavano proprio ad afflosciarsi, e dopo un po' li soffiavano via dal volto, i riccioli tutti lisci. La figlioletta della sorella Downing, e l'ho notata, e la piccola del fratello Collins, come si chiama? La piccola Betty. Ho proprio riso un po' dentro di me, ma vederle tutte belle, sapete, tutte sistemate, e poi subito si trovarono... Ebbene, siate benedette, care, siete belle per me, comunque... È così, bello è uno spirito bello che entrerà e siederà in riunioni così e ascolterà il Vangelo. Ecco cosa rende bella una ragazza. E penso che qualsiasi vero ragazzo che vale la pena sposare pensa la stessa cosa. Grazie, signore, va bene. Qualcuno è d'accordo con me, quello va bene, bene. Credo che sia la verità. Ora, non è strano? Sono andato proprio direttamente a Daniele 9 quando ho aperto la mia Bibbia. Ora, di solito dico a tutti quelli che hanno un buco nella camicia di non togliersi le giacche, quindi spero che la mia non ce l'abbia. Ma ho visto un tempo in cui non potevo toglierla per un buco nella camicia, certamente, e immagino che questa non ce l'abbia. Ora, io stesso, noi, e credo per l'uditorio, apprezziamo la presenza dello Spirito Santo stamattina. E apprezziamo la comunione e la presenza uno dell'altro. Quanto dolce, quanto buono, quanto bello che i fratelli dimorino insieme in unità. È come il prezioso olio dell'unzione che scende dalla barba di Aaronne fino ai bordi della sua veste. Sono andato a mangiare oggi al Blue Boar. E chi ho incontrato là se non il fratello Bill, qui, e la sorella Doug, seduti là. Proprio mangiavano con appetito uno dei polli fritti dall'aspetto migliore che abbia mai visto. E proprio avevano un tempo meraviglioso, dandoci proprio dentro, sapete? Andai al piano di sopra e lassù incontrai gran parte della chiesa e volevano anche pagare il mio pranzo. Ora, quello è stato molto buono, lo apprezzo. Quando sono andato a casa, ecco venire Billy con una scatola di pomodori che qualcuno mi ha portato fin da quel fresco bello stato della Georgia laggiù, dove è così fresco laggiù, mi dicono, in questo periodo. Poi ho incontrato un tizio fuori, stavo uscendo dai colloqui oggi pomeriggio e scendendo verso la chiesa circa un'ora e mezza fa, e il piccolo, piuttosto giovane, fuori ha detto, ho detto, fa caldo. Lui ha detto, lo è di certo. Sapevo che veniva dalla Georgia, così ha detto, di certo fa caldo giù in Georgia. Ebbene, stiamo cercando di sfuggire a un posto più caldo, non è vero? Ecco per cosa siamo qui. Grazie molte, amici, per tutta la vostra bontà. Cosa farei senza di voi? Proprio cosa farei senza di voi? Se non avessi nessuno che mi amasse, nessuno che ascoltasse il messaggio, tutto il mio messaggio non servirebbe a niente. Non posso predicarlo ai pali del telefono e agli alberi, non lo comprenderebbero. Quindi devono essere persone come tutti voi, che vengono e lo ascoltano. E quando venite e sedete in un luogo caldo come questo, ed è, mia moglie disse che quasi si arrostiva là dietro stamattina, e vedere persone, e a volte persone malate, che sono sedute in quelle riunioni così, Dio vi dia una meravigliosa, amabile casa in gloria, è la mia preghiera, e spero, proprio e confido che Egli lo faccia. Ora, vediamo, la mia giacca, qualcuno l'ha portata qui e devo leggere un po' stasera. A quanti stanno piacendo le prime parti di questo? Oh, se solo non fosse così caldo, continueremmo proprio ad andare avanti proprio per tutta la settimana con il libro di Apocalisse. Mi piace proprio, vivo proprio in esso. E pregate piuttosto per me questa settimana, perché domenica prossima io, se piace al Signore, devo incontrare quello, posizionare insieme quelle settimane. Ed è qualcosa di cui non so nulla, e quindi solo confiderò nel Signore affinché Egli abbia la risposta per me. E io ho letto diversi uomini che ne hanno parlato, che ne hanno scritto. Ho letto le postille qui del dottor Scofield, un grande studioso, ma di certo non sono d'accordo con lui su molte delle sue postille, perché non riesco a comprenderlo, dove esso deve fornire un quadro corretto. Ora, se steste componendo ad esempio un puzzle e ad un tratto, sapete, diceste: oh, questo va qui sopra. No, sono certo che questo vada qua, in alto. Ebbene, dovete guardare qui al vostro modello per vedere cosa state facendo. E allora se voi non lo fate, renderete del tutto confusa la vostra scena. Ora, se aveste una foto di una grande, meravigliosa campagna e una mucca che raccatta erba sopra un albero. Ora, quello non sarebbe giusto, vero? Perché lei non prende l'erba sulla cima di un albero. Quindi ecco il modo in cui è. Se voi, lo Spirito Santo, non mette insieme quella scrittura, allora avete l'intera grande immagine della redenzione. Ecco quello che vogliamo, la verità. E finché non sapremo la verità, lo lasceremo solo da parte. E poi quando Dio ci darà la verità, ebbene, allora ne parlerò. Sapete una cosa? Immagino che il fratello Roy Schlauder e alcuni dei veterani qui che iniziarono laggiù molto tempo fa, c'erano circa, immagino, i primi 3 o 4 anni del mio ministero, proprio qui al tabernacolo, non predicavo neanche sull'argomento dell'inferno. Perché io non riuscivo a capire se fosse un luogo ardente, se fosse una tomba. E ogni volta che la parola diceva tomba, prendevo la traduzione, diceva Ade. Ade è la tomba. Ogni volta che essa parlava dell'inferno, Ade, la tomba, e l'ho proprio lasciato stare finché ho davvero scoperto di cosa stavo parlando. Allora ho predicato sull'inferno. Quindi, quando l'ho scoperto davvero, l'intero quadro, e ho visto dove si trovava. Perché sento che un ministro è responsabile verso Dio di quello che dice a quella congregazione, perché loro si terranno proprio a quello. E quindi, allora, esse lì facessi aggrappare al punto sbagliato e poi venisse il tempo in cui quella presa non resistesse? Vedete? E in quella visione che il Signore mi ha dato tempo fa, quando quei milioni, quando quello mi parlava, disse: sarai giudicato prima dal Vangelo che predichi. Dissi: ho predicato la stessa cosa che ha predicato Paolo e gli altri. E tutti quei milioni di voci gridarono: ci poggiamo su quello. Eccolo, vedete? Giusto. Quindi voglio continuare stasera. Ora, così non staremo troppo a lungo. E ora, non dimenticate, ora, stamattina ho delle brevi note qui. Stamattina ho parlato di Daniele in cattività, Gabriele che andò da lui e lo istruì sul futuro. Ecco cosa abbiamo preso stamattina: l'istruzione sul futuro. Ora, stasera parliamo del sestuplice motivo della visita di Gabriele a Daniele. Domenica prossima, se piace al Signore, posizioneremo le 70 settimane dove spetta loro, nell'elemento del tempo e dove ci troviamo. Ora, se solo possiamo trovarlo ed essere sicuri, certi, allora sapremo proprio l'ora in cui viviamo. Ora, non sapremo quando egli verrà, nessuno lo saprà, Gesù stesso non lo sa, disse che non lo sapeva. Disse che solo il Padre, solamente lo sapeva, neanche gli angeli lo sanno. Nessuno di noi sa quando Egli verrà, ma possiamo dirla l'ora in cui, il tempo in cui viviamo, sapendo proprio quanto sarebbe vicino. Ora, per riprendere in parte, perché i ragazzi stanno facendo i nastri di questo, gli strumenti stanno funzionando là, nella stanza, e i nastri, certamente, vengono inviati all'estero, dappertutto. Ora, la lezione di stamattina, dopo aver riveduto il quarto e il quinto capitolo, allora abbiamo preso il iniziando con il nono capitolo di Daniele. Ed ora, stasera, continueremo con il nono capitolo. Prima di avvicinarci adesso, chiniamo solo i capi per un momento e parliamo all'autore della parola. Nostro benevolo Dio, siamo certi che Tu conosci il vero intento del nostro cuore. Sai perché siamo qui? E sai che non siamo venuti stasera solo perché è un bel posto in cui venire, per rilassarsi un po' il pomeriggio. Padre, non credo ci sia una persona qui per quel motivo. Credo che siamo qui stasera perché siamo assolutamente sinceri, onesti e desiderosi di conoscere il così dice il Signore. Ti amiamo, Signore, e amiamo la Tua parola. E se questo luogo che hai provveduto per noi, proprio un tetto sui nostri capi e questi blocchi di cemento, ti siamo grati per il luogo. Perché crediamo che c'è una casa al di là del cielo, nella cui direzione siamo diretti. E pensiamo ai nostri predecessori che non hanno neanche avuto questo privilegio e ci fa chinare i capi in vergogna, Signore, addirittura lamentarci. Ora, Padre, preghiamo che Tu ci apra stasera la Scrittura. Vieni, cammina con noi al fianco di ognuno di noi mentre stasera scendiamo per questa strada. Parlaci come hai fatto a quelli che andavano a Emmaus da Gerusalemme, affinché quando il servizio sarà finito stasera potremo andare nelle nostre diverse case e dire: non ardevano i nostri cuori in noi mentre lo ascoltavamo parlare tramite la Sua parola? Benedici la lettura, benedici i miei deboli sforzi, Signore, apri la mia bocca a quel che è vero e chiudila al falso. E traine gloria per te stesso e gloria nel tuo popolo, affinché possano vedere l'ora in cui viviamo e la vicina venuta del Signore Gesù, perché lo chiediamo nel suo nome, il nome di Gesù Cristo. Amen. Ora, per ripercorrere le nostre scritture per alcuni momenti, troviamo che Daniele era stato in cattività per 68 lunghi anni. Pensateci. Ora, voi e il vostro foglio e matita che non l'avete afferrato stamattina, potreste afferrarlo stasera, dal 606 avanti Cristo al 538. Prendete il 538 dal 606, avete 68 anni in cui Daniele era stato un prigioniero. Nessuna chiesa in cui andare, nessun sermone da ascoltare, niente, ma aveva dei libri, dei rotoli che un profeta prima di lui aveva profetizzato ed era Geremia. Ora, durante lo studio delle scritture vide che il tempo stava finendo, che il tempo dei 70 anni, e Daniele credeva solennemente ogni parola che il profeta Geremia aveva detto. E dico per questo alla mia classe stasera, dovremmo credere ai nostri profeti? Sì, Signore, perché la parola del Signore venne ai profeti, hanno il così dice il Signore. E un vero profeta non varierà mai dalla parola dell'altro profeta, non le faranno mai dire qualcosa che essa non dice. diranno proprio esattamente quello che ha detto il vero profeta. Quello li rende profeti. Poi, quando lo prendono e poi predicono quello che deve avvenire, sapendo questo, con timore nei loro cuori che non debbano dire qualcosa di errato e dover sviare qualcuno. Non vogliamo mai farlo. Vogliamo essere assolutamente certi di avere la parola del Signore prima di dire «Così dice il Signore». Vedete? Deve essere un assoluto messaggio diretto dal trono di Dio o non dovremmo mai dirlo. Ora, mentre studiava le scritture, vide che i 70 anni stavano finendo. Così, trovandosi là a 68 anni, lasciò 2 anni nel futuro fin tanto che Dio avesse ristabilito il suo popolo nella loro patria. Mentre pregava, troviamo che c'era un angelo potente che venne dal cielo. Qualcuno può dire il suo nome? Gabriele. Ed egli è l'angelo per la chiesa giudea. Quanti lo sanno? Ovunque è Gabriele. Gabriele è il messaggero per la chiesa giudea. Venne da Maria, venne da Zaccaria, è sempre Gabriele. Ed egli è uno dei grandi angeli del cielo. E portò al nostro fratello Daniele un tale meraviglioso saluto da Dio. Oh Daniele, grandemente amato! Non vi farebbe star bene pensare che Dio vi amasse? Se io non fossi grandemente amato, mi piacerebbe proprio sapere di essere almeno un po' amato lassù. Voi no? Certo, solo un po' egli pensasse a me ogni tanto, mi farebbe proprio desiderare di gridare, pensare che egli si curi persino di me. E abbiamo la sicurezza che egli si cura di noi, perché mentre ancora eravamo peccatori, Cristo è morto al posto nostro, fratello. E ora eravamo alieni a Dio, ora ci ha fatto avvicinare a Dio e ci ha dato la caparra della nostra salvezza, che è lo Spirito Santo. E con una fede là dentro che solleva oltre le cose del mondo e ci fa passare sopra ciò. È glorioso, non è vero? Bene, mentre pregava, Gabriele venne e non gli disse solo che rimanevano 2 anni prima che tornassero in patria, ma gli disse l'intera destinazione di quella nazione. Pensateci, l'intera destinazione, ogni viaggio sulla terra, Gabriele lo spiegò a Daniele. Disse che era stato mandato per dire a Daniele questa grande cosa. Come deve essersi sentito quel profeta? Ed egli gli disse che erano state determinate 70 settimane sopra il popolo fino al compimento. Quello è il tempo della fine. Quindi è tutto finito, il compimento. Egli disse ci sono 70 settimane. Alcuni di loro lo stimano in mesi, alcuni in giorni, alcuni... Oh, se sono solo effettivamente settimane, ci sono solo circa 2 anni e 1/4, oppure 1 anno e 1/4 di esso. E vedete voi, ecco dove dobbiamo trovare per essere veritieri. 70 settimane sono determinate sopra il tuo popolo. Per quale motivo? Per cosa? Su quale popolo è stato determinato? Il popolo di Daniele, i giudei. E per cosa fu determinato? Non solo su Daniele, ma sulla santa città di Daniele. Vedete, la santa città di Daniele. Ora, classe, qual era la santa città di Daniele? Gerusalemme. E ora prenderemo, forse lo prenderemo stasera, dove si trovava Gerusalemme. Chi fondò Gerusalemme? Ci avete mai pensato? Chi fondò Gerusalemme? Quando fu fondata? Ci entreremo tra un po'. Chi fondò Gerusalemme? Ragazzi, è una piccolissima cosa nascosta dietro l'angolo, ma essa lo dice di certo. Sì, signore. Chi fondò Gerusalemme e quando fu fondata? Bene, e quella è la città santa di Daniele. E comprendiamo che quella città, che è stata una maledizione per 2000 anni, sarà ricostruita e ristabilita di nuovo. E l'adorazione del Tempio sarà allestita proprio come era al principio. E così Gerusalemme lo sarà. Ora, e ci sarà un sacrificio, un'oblazione offerta ancora proprio come era al principio. Entreremo nella maggior parte di quello, immagino stasera, o una gran parte. Ora, voglio che sappiate, amici, che arrivando a queste cose, di certo, lascio fuori settimane di insegnamento. Ma solo come per arrivarci in modo che, quando il tempo sarà più fresco o un po' dopo, quando entreremo in quei 7 suggelli, 7 coppe, 7 trombe, tutte queste cose a cui posso fare riferimento e dire, ricordate le 70 settimane di Daniele? Ricordate l'epoca della Chiesa, quando è salita e cosa è avvenuto? E queste 70 settimane di Daniele coprono dall'andare su della Chiesa fino al ritorno della Chiesa, copre quello spazio. Ora, non tutte le 70 settimane di Daniele, parte di esse, 70 settimane sono determinate. Ora, nella sua visita c'era un sestuplice motivo, dicendogli quello che sarebbe avvenuto. Ora, c'era un sestuplice motivo per la sua venuta. Ora, stasera penso che lasceremo qui, nelle scritture, dove eravamo stamattina, dove c'era un sestuplice motivo. Eccoci. Ora, troviamo che c'era un sestuplice motivo, uno di essi. Ora, prendiamo il quarto capitolo, il quarto versetto, 24esimo versetto del nono capitolo di Daniele. E 70 settimane determinate sopra il tuo popolo. Ora, ricordate, quello è tutto il viaggio che gli israeliti avranno su questa terra. Sono determinate, 70 settimane sono proprio determinate. È tutto quello che è stato assegnato ai giudei. Sopra il tuo popolo e sopra la tua santa città. Quindi queste 70 settimane, ora non mancatelo, riveleranno da quel tempo fino alla fine dei giudei e anche alla fine di Gerusalemme, fino al tempo in cui sarà costruita una nuova città. Ora, spero di arrivarci in modo soddisfacente e profondo stasera. Determinate sopra il tuo popolo e sopra la tua santa città. Per cosa? Per terminare il misfatto. Cosa gli disse ora? Stava cercando di trovare quanto sarebbe durato. So che siamo al tempo della fine, come siamo noi ora. Signore, quanti in questa classe stasera credono che siamo al tempo della fine? Dite amen. Grazie. Siamo alla fine. Ora stiamo cercando di trovare tramite Dio proprio quanto durerà, in che giorno stiamo vivendo. Ecco perché torniamo indietro e prendiamo questi profeti e così via e cerchiamo di trovare dove ci troviamo. Ed è quello che fece Daniele, rivolse il capo verso Dio. Quanti oggi hanno letto Daniele 9? Alzate le mani. Bene, vedete la sua preghiera, come confessò per il suo popolo e la confessione per se stesso. Voleva essere certo di trovare quando sarebbero tornati indietro, perché voleva preparare le persone a tornare indietro. Ora quello che sto cercando di fare è trovare quando saliremo e preparare le persone a salire affinché siamo pronti. E abbiamo rivolto il capo verso Dio tramite preghiere e suppliche per trovare, Signore, qual è l'ora in cui viviamo? Abbiamo visto avvenire tutte queste cose differenti. Vediamo il mondo nel caos. Vediamo il tempo vicino. La es scritta è sulla parete. Tutto quello che Dio ha detto. Abbiamo sentito il nostro presidente parlare di un'altra guerra che viene proprio ora. Sentiamo la predizione. Entro poche ore dopo la guerra è predetto che le nazioni non saranno altro che polvere vulcanica. E sappiamo di averlo. Quindi sappiamo prima che quello avvenga, la Chiesa deve andare via. Quindi, Signore, dove ci troviamo? Ecco il motivo per cui credo che Egli ci farà sapere. Abbiamo fissato i nostri volti per scoprire. Ora, prima scopriamolo. Vi sono 70 settimane determinate sopra il tuo popolo, la tua santa città, per terminare il misfatto, far venir meno i peccati e per far purgamento per l'iniquità. Per addurre la giustizia eterna, per suggellare la visione e la profezia e per ungere il santo dei santi. Quello era il sestuplice proposito della visita di Gabriele. Ora iniziamo il numero uno, se volete annotarlo, voi che avete la matita. Numero uno, per terminare il misfatto. Quella è la prima cosa. Ora, per terminare il misfatto di Israele che aveva trasgredito contro Dio, sarà il togliere via l'empietà di Giacobbe. Ora, per trovare questo, andiamo in Romani, l'undicesimo capitolo di Romani, e iniziamo con il ventunesimo versetto di Romani 11. Ora giungeremo a cosa? Terminare il misfatto. Romani 11:21. Bene? Perciò che se Dio non ha risparmiati i rami naturali, che era chi? Israele. Guarda che talora te ancora non risparmi. Ora voglio che voi, quando andrete a casa, leggiate questo intero undicesimo capitolo. Lo sto solo leggendo così. Annotate l'intero undicesimo capitolo e leggetelo. Te ancora non risparmi, vedi adunque la benignità, severità di Dio, la severità sopra coloro che sono caduti, la benignità in verso te, seppur tu perseveri nella benignità, altrimenti tu sarai reciso, ancora sarai reciso. E quelli ancora, se non perseverano nell'incredulità, saranno innestati, perciò che Dio è potente da innestarli di nuovo. Vedete, dicendo che verrà un tempo in cui il gentile sarà reciso e Israele rientrerà di nuovo. Impero che se tu sei stato tagliato dall'ulivo che di natura era selvatico, gentili, e sei fuori di natura stato innestato, eravamo fuori dalla natura, stranieri, senza misericordia, senza Dio, senza alcuna speranza. E Dio, tramite la sua misericordia, per darci una possibilità, ha reciso il giusto Israele a motivo delle trasgressioni e li ha messi da parte, l'ulivo domestico, e ha fatto entrare un ulivo selvatico fuori dalla natura. Nell'ulivo domestico, quanto più costoro che sono rami naturali saranno innestati nel proprio ulivo. Bene, continuiamo a leggere. Perciò che io non voglio, fratelli, che ignoriate questo misterio, acciò che non siate presuntuosi in voi stessi. Che induramento è avvenuto in parte ad Israele, avviene ad Israele finché la pienezza dei gentili è entrata. Finché Dio non avrà finito con i gentili, Israele è stato accecato.
transgressions.
Andarono nel peccato e nelle trasgressioni contro Dio, perché Dio li ha accecati affinché noi potessimo essere innestati. Lo afferrate? Ora il 26° versetto. E così tutto Israele sarà salvato. Dio li accecò di proposito per voi e per me. Loro non possono vedere perché Dio li accecò, e tutto Israele, il vero Israele, sarà salvato. Cosa disse l'angelo? Gloria! Per terminare il misfatto di Israele, sono venuto per dirti che verrà un tempo in cui i misfatti di Israele saranno terminati. Dio taglierà via quel ramo selvatico e innesterà quello di nuovo, quel vero ramo di nuovo. Oh, a volte mi fa sussultare il cuore vedere quelle povere persone miserabili tagliate fuori, là, non sapendo dove stanno andando, e pensare che Dio, nella sua misericordia, l'ha fatto così che io potessi essere salvato. Ha accecato i loro occhi verso il loro stesso Messia, ha chiuso le loro orecchie in modo che non potessero ascoltarlo. Tuttavia, guardarono proprio ai suoi miracoli e guardarono proprio ai suoi miracoli altre cose che egli stava facendo. Matteo, credo, il 12° capitolo, o l'8° o il 12° capitolo, disse: sebbene Gesù fece così tanti miracoli, nondimeno non poterono credere. Perché Dio disse: hanno occhi e non possono vedere, e orecchie non possono sentire, in modo che non vedano con i loro occhi e sentano con le loro orecchie, ed io li converta. Ma in modo che potessimo avere una possibilità, egli tirò la tenda sopra gli occhi dei suoi stessi figli, allontanò i suoi stessi figli dal tavolo e li diede a pochezza di spirito affinché potesse trovare, affinché noi potessimo avere una possibilità di vivere, dandoci vita. 26° versetto, ancora. E così tutto Israele sarà salvato, secondo che gli è scritto: il liberatore verrà da Sion e torrà dinanzi a sé l'empietà di Giacobbe. Sì, egli verrà sul monte Sion uno di questi giorni, sul monte degli Ulivi lo riconosceranno e tutto Israele saprà che è lui. I gentili allora avranno, ho concluso, quel ramo che è stato innestato. Dio raccoglierà adesso il frutto che è stato riunito, e quel ramo selvatico sarà. Ed ora ricordate, di nuovo qui, mentre leggete, egli disse: se quella radice era santa, e quella radice era una radice santa, anche il frutto che verrà da quella radice santa porterà un frutto santo. E se quella radice era Gesù Cristo, che sia la radice, che il germoglio di Davide, se quella vita era in lui, venne attraverso la generazione giudea e fu recisa da loro, e i loro occhi furono accecati affinché noi vedessimo, le nostre vite dovranno modellarsi a quel ramo benedetto. Oh, sì, fratello, è così. Dio li recise di proposito e accecò i loro occhi in modo che noi potessimo avere una possibilità di vedere, dandoci un'opportunità, e noi ce ne andiamo in giro come se fossimo qualcuno. Paolo qui dice loro: state attenti come agite, state attenti, perché se Dio non risparmiò il ramo naturale, come avrà più misericordia del ramo selvatico che è già... Quindi andiamo in giro, diciamo: sono presbiteriano, sono metodista, sono battista, sono pentecostale. Quello non significa niente per Dio. Devi nascere di nuovo da quello Spirito Santo che è venuto dalla radice. Ma egli venne. Ora ricordate, egli non sta parlando dei gentili. Sto inserendo questo in modo da farvi vedere dove i gentili hanno la loro opportunità. Ma egli venne per terminare il misfatto, porne fine. Ora, se torneremo di nuovo in Daniele e troveremo che in Daniele qui troveremo il 24esimo versetto. Bene, per terminare il misfatto. Per terminare cosa? Per terminare il misfatto di Israele. Cos'è un misfatto? È andare contro qualcosa. Un misfatto contro di me è farmi un torto. Fare un misfatto contro di voi è farvi un torto. Quindi Israele fece un torto a Dio. E in questa settimana cosa avverrà? Dio terminò il misfatto di Israele. Terminare il misfatto sarà togliere tutta l'iniquità di Giacobbe. E poi tutto Israele nascerà di nuovo. Tutti loro riceveranno lo Spirito Santo. Ora, numero 2, scrivetelo sul vostro foglio. Potremmo rimanere molto tempo su quello, ma non voglio iniziare a predicare su ciò. Voglio solo parlarvi in modo che possiate avvicinarvi. Quando entreremo in questi 7 suggelli, allora passerete proprio attraverso la chiesa, attraverso i suggelli, attraverso le piaghe e saprete dove ci troviamo. Bene. Numero 2. Far venir meno i peccati. Ora leggiamo ancora Daniele per terminare misfatto e per far venire meno i peccati. Quello è il secondo motivo della sua venuta. Prima è per terminare il misfatto di Israele e per far venire meno i peccati. Quando peccò Israele? Quando fecero il loro peccato vitale? Quando si separarono da Dio? Ora ascoltate attentamente. Andiamo a San Matteo 24 ed ecco dove Israele fece il suo errore fatale. Ecco dove commise il suo ultimo peccato e il motivo per cui è nella condizione di oggi. Matteo, il 27° capitolo del Vangelo di San Matteo e il 25° versetto del 27° capitolo. Iniziamo circa dal 21° versetto. E il governatore, replicando, disse loro: «Qual dei due volete che io vi liberi?» Ed essi dissero: «Barabba!» Ora ricordate, è Israele, Barabba! Pilato disse loro: «Che farò dunque di Gesù, detto Cristo?» Ascoltateli! Tutti gli dissero: «Sia crocifisso!» Ricordate, è il loro Messia che Daniele disse sarebbe venuto. Ricordate, stamattina, nella lezione qui, egli sarà reciso non per se stesso, niente che abbia fatto lui. Sia crocifisso! E il governatore disse: «Ma pure che male ha egli fatto?» Ed essi vieppiù gridavano dicendo: «Sia crocifisso!» E Pilato, vedendo che non profittava nulla, anzi che si sollevava un tumulto, e prese dell'acqua e si lavò le mani nel cospetto della moltitudine, dicendo: «Io sono innocente del sangue di questo giusto. Pensatevi...» Ascoltate! Ecco il loro errore! Ecco il loro peccato! E tutto il popolo rispondendo disse: «Sia il suo sangue sopra di noi e sopra i nostri figlioli!» Ecco dove l'hanno compiuto! Egli stava facendo venir meno il peccato per loro? Come poteva egli fare altro che perdonarli, sapendo che doveva ciecare i loro occhi, in modo che noi potessimo entrare? Sono come i suoi stessi figli che chiedono il suo sangue. E furono accecati, ed egli sapeva che erano accecati. Ecco perché gli gridò per il loro perdono: «Perdonali, Padre, perché non sanno quello che fanno». Erano ciechi, a motivo nostro furono accecati, fecero questo nella loro incredulità, ma quando lo videro ancora, ah, Amen. Per far venir meno il peccato. Cos'è peccato? Incredulità. Non credevano che era il Messia. Non potevano vederlo essere il Messia. Tuttavia, egli fece ogni segno che il Messia doveva fare. Ma non potevano vederlo. Erano ciechi. Quindi, quando vedete la gente dire «Non credo nella guarigione divina, non riesco a capirla, non riesco a capire questo battesimo dello Spirito Santo», non arrabbiatevi con loro. Sono ciechi! Dicono, non riesco a capire questo messaggio della sua venuta. Non riesco a capire questo battesimo dello Spirito Santo. Non riesco a capire la progenie del serpente. Non riesco a capire questa roba. Sono ciechi e non lo sanno. Pregate solo per loro. Bene. Nella loro incredulità, ma quando lo vedranno, quando egli tornerà, farà venir meno la loro incredulità. Oh, mai! Voltiamo proprio prima in Genesi il 25esimo, il 45esimo capitolo e prendiamo un simbolo di ciò. Ne ho annotato qui alcune di Genesi 45. Voi che prendete appunti. Oh, come amo questo benedetto vecchio Vangelo! Bene, ora sappiamo dove ci troviamo. Potete sentirmi bene in fondo all'edificio? Alzate la mano se potete sentirmi. L'ho posto più vicino. Ora leggeremo una porzione di questa scrittura. Voglio che ascoltiate, voi che non avete la vostra Bibbia. Voi che avete la Bibbia, è Genesi. Prima iniziamo dal 44esimo capitolo, iniziando con il 27esimo versetto. È Giuseppe. E Giuseppe era un simbolo perfetto di Cristo, lo sappiamo. Quanti lo sanno? Odiato dai suoi fratelli. Perché? Perché era spirituale, vedeva visioni, interpretava sogni. Egli era un uomo spirituale fra i suoi fratelli. E lo odiavano. E suo padre lo amava. Così fu Gesù odiato dalle chiese denominazionali, ma amato da suo padre Dio. Perché lo odiarono? Perché egli era spirituale. Perché dissero, egli era un chiromante, un diavolo. Ricordate quello che i fratelli di Giuseppe gli dissero? Ecco venire quel sognatore. Vedete la stessa cosa. E vendettero Giuseppe, quasi per lo stesso prezzo per cui Giuda vendette Gesù, 30 pezzi d'argento. Lo gettarono in un pozzo e andarono a dire al padre che qualcosa lo aveva ucciso. Era morto, ma fu tirato su dal pozzo. Cristo fu gettato in un pozzo e fu tirato su, e da là andò nel luogo più elevato che c'era sulla terra. Amen. Giuseppe andò alla destra di Faraone e Gesù andò alla destra di Dio. Nella sua tentazione, prima di essere esaltato, Gesù, prima di essere esaltato, attraversò la tentazione. Ebbene, credo fosse Bill Sunday, il grande evangelista, disse, su ogni albero aveva sopra un milione di angeli nel giorno della crocifissione. Dissero, libera solo la tua mano e indicaci, cambieremo questa scena qui attorno. Ma egli non poteva farlo. Caiafa disse, egli si è salvato, non può salvarne altri. Non sapeva che stava facendo un complimento. Se egli avesse salvato se stesso, non avrebbe potuto salvare altri. Quindi egli diede se stesso per salvare altri. Vedete, così ciechi adesso. Ora loro, poi quando egli era là nella sua esaltazione, o prima di essere esaltato, la sua tentazione, ricordate, Giuseppe fu messo in prigione perché era innocente. Il romano o il generale israelita chiamato Potifar andò in viaggio. Aveva una moglie bella e sua moglie fece entrare Giuseppe in casa per fare qualcosa e cercò di far fare qualcosa di sbagliato a Giuseppe ed egli era leale a Dio. Vi dico loro sempre, voi donne, ho gridato verso di voi, ora prenderò posizione per voi un minuto, vedete? La donna è il vaso più debole. So che non ci può essere un uomo malvagio senza che ci sia una donna malvagia. Ma gli uomini lo sanno. Gli uomini sanno di essere un figlio di Dio e approfittano di una donna. Vergognatevi! Non importa cosa faccia lei. Lei è un vaso più debole e voi lo sapete. Se lei esce e non agisce da signora, prendetela per mano e parlatele come ad una sorella. Siete un figlio di Dio, non fate quelle cose malvagie. Guardate Giuseppe, egli fu un esempio per voi. E quando la moglie di Potifar, questa donna molto bella, onorevole, eminente, una delle donne più eminenti che ci fossero nel paese, lo implorò e lo persuase. E lui si girò e lei lo afferrò e cercò di abbracciarlo a lei. E lui diede uno strattone al punto che si tolse persino la veste e fuggì da lei. Sì, signore. E quando entrò, dissero una menzogna su di lui. Disse che lui entrò per violentarla e lei lasciò la sua e lasciò là la sua veste e per quello andò in prigione. Ma nella prigione Dio era con lui, non importa dove lo misero. Egli era un simbolo del figlio della prosperità. Tutto quello che Giuseppe faceva prosperava. E quando Gesù tornerà nel millennio, ecco il motivo per cui i deserti sbocceranno come una rosa, tutto quello che egli fa prospererà. Egli è il figlio della prosperità. Ovunque mettiate Giuseppe era benedetto, ovunque c'è Gesù viene benedetto. Quindi portatelo nel vostro cuore e sarete benedetti. Quindi ora troviamo che Giuseppe poi fu messo in una prigione e nella prigione c'erano due uomini. Uno di essi era perduto e uno era salvato. Gesù nella sua tentazione sulla croce, un ladro era perduto e l'altro era salvato. Quando egli fu esaltato, egli andò alla destra di Dio. Quando Giuseppe fu esaltato, egli andò alla destra di Faraone. E nessuno poteva parlare con Faraone senza prima parlare a Giuseppe e ricevere il permesso. E quando Giuseppe lasciava il palazzo, oh my! Quando Giuseppe lasciava il palazzo, suonavano le trombe e gli uomini correvano davanti a lui, dicevano, inginocchiatevi, sta arrivando Giuseppe. Amen. E quando Gesù lascerà la destra della maestà dall'alto, le trombe suoneranno ed ogni ginocchio si piegherà e ogni lingua confesserà, Gesù sta arrivando. Certo. Ma se, e ricordate, quando fu rigettato dai suoi fratelli, cosa fece? Si prese una moglie gentile, si prese una moglie egiziana. Quando Gesù fu reciso dai suoi fratelli là in passato, i giudei, egli sposò una sposa gentile. Ma ora, dopo anni, dopo che erano nati dei figli, Efraim e Manasse, aveva una famiglia. Poi un giorno i suoi fratelli vennero a visitarlo. Osservate, conosciamo la storia. Come mise la piccola cosa là dentro da mandare indietro e agì come se non riuscisse neanche a parlare la loro lingua. Aveva un interprete per l'ebraico quando lui stesso era un ebreo. E il loro fratello era sceso. Non lo conoscevano. Era un principe potente. E proprio ora Cristo visita i giudei, guarisce i loro malati e altro, e ancora non sanno chi egli è, quel Messia. Iniziamo al 27 versetto del 44 capitolo. E mio padre, tuo servitore, ci disse, voi sapete che mia moglie mi partorì due figliuoli, l'uno dei quali essendosi dipartito da presso a me, quello era Giuseppe, proprio colui a cui stavano parlando. Io ho detto, certo egli del tutto è stato lacerato, ed io non l'ho veduto fino ad ora. E se voi togliete ancora questo da presso a me, e gli avviene alcuna mortal sciagura, voi farete scendere la mia canutezza con afflizione nel sepolcro. Avevano laggiù il piccolo Beniamino, il suo fratello minore. Sapete chi rappresenta Beniamino? Questo nuovo gruppo di veri genuini giudei che si riuniscono ora per formare quei 144.000, questa razza che sta sorgendo. Non questi imbroglioni di Wall Street, no, no, quella è ulteriore carne da cannone, quelli non sono giudei, quelli non sono giudei. I veri giudei sono questi piccoli, Beniamino, che sorgono laggiù e non hanno mai sentito una parola di Gesù Cristo. Ora dunque, vieni a me. E tuo padre, e mio padre, il fanciullo alla cui anima la sua è legata, non è con noi? La stessa vita di Dio è legata ad Israele. Egli è sposato a lei. Lo prenderemo tra pochi minuti, se piace al Signore. Egli è sposato ad Israele. La sua vita è legata a lei. Proprio come io sono legato alla signora Branham, là dietro mia moglie, e voi siete legate a vostra moglie. La vostra vita è avvolta a ciò, e Dio è sposato ad Israele. E che cos'era? Giacobbe disse: la mia vita è avvolta e legata a questo fanciullo. Io farò, ed egli avverrà che, come vedrà che il fanciullo non vi sarà. Giuseppe voleva tenere il fanciullo, sapete? Conosciamo la storia. Egli si morrà, suo papà, e così i tuoi servitori avranno fatto scendere la canutezza di nostro padre, tuo servitore, con afflizione nel sepolcro. Ascoltate quella supplica che Ruben ora sta facendo. Ora, perciò che il tuo servitore ha assicurato di questo fanciullo a mio padre, menandonelo da presso a lui, dicendo: se io non te lo riconduco, sarò colpevole in verso mio padre in perpetuo. Deh, lascia ora che il tuo servitore rimanga servo al mio signore in luogo del fanciullo. Oh, mai, vedete? Egli sta proprio davanti a Giuseppe, suo fratello. Questo è Giuseppe e lui non lo riconosce. Oh, aspetta che inizi quel millennio, fratello. Al mio signore, ora, in luogo del fanciullo, un servo. Ascoltatelo, confessa lui. Signore, e che il fanciullo se ne ritorni coi suoi fratelli, perciò che come ritornerei io a mio padre, non essendo il fanciullo meco? Io non potrei farlo, che talora io non vedessi l'afflizione che ne verrebbe a mio padre, supplicando, dando la sua stessa vita, come quei giudei staranno là con le mani stese. Osservate, osservate ora il 45° versetto, ascoltate attentamente, non mancatelo. Quando Giuseppe poteva, allora Giuseppe, non potendo farsi forza in presenza di tutti i circostanti. Fratello, ecco quando sarà terminato il peccato, l'incredulità sarà dispersa. Gridò e fece uscire ognuno appresso a me, e niuno restò con lui quando egli si diede a conoscere ai suoi fratelli. Che cos'era? Anche la sua stessa moglie tornò nel palazzo. Oh, mai! La sposa in gloria, mentre Gesù tornerà, ci entreremo qui per farsi conoscere. Ed egli diede un grido con pianto. Giuseppe proprio non poteva più trattenerlo e gridò. E gli egizi lo intesero, quei della casa di Faraone lo intesero anch'essi. Fino al palazzo sentirono gridare Giuseppe. Ora quello era un simbolo di Cristo che incontra i giudei, che egli sa di averla accecata in modo che noi potessimo avere una possibilità. Ma quando egli tornerà di nuovo da loro, il peccato di Israele sarà terminato. E Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sono Giuseppe. Cosa pensate che dirà Gesù? Sono il vostro Messia. Sono colui che avete crocifisso. Mio padre vive egli ancora? Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere, perciò che erano tutti sbigottiti dalla sua presenza. Oh, devo proprio fermarmi qui un minuto. Andiamo in Zaccaria al 12° capitolo. Andate con me ora al libro di Zaccaria, al 12° capitolo di Zaccaria. E forse sto prendendo troppo tempo iniziando a predicare questo, ma io spero di no, ed io voglio proprio che lo afferriate. Zaccaria, prendiamo il 12° capitolo di Zaccaria e vediamo cosa dirà egli ora quando starà davanti ai suoi fratelli. Zaccaria 12 e il 10. Far venir meno il peccato. Ora, bene, 12° capitolo e 10° versetto. Notate, ed ora qui egli sta parlando del rimanente, l'assedio di Gerusalemme, la bestia e le sue armate sono tolte via e così via. Tutto ora è giunto alla fine. Questo è quasi il millennio. Sta per iniziare il millennio proprio ora. Espanderò sopra la casa di Davide e sopra gli abitanti di Gerusalemme lo spirito di cosa? Grazia. Amen. Grazia sorprendente. Sopra la casa, abitanti di Gerusalemme, la città santa di Daniele, lo spirito di grazia e di supplicazioni. E riguarderanno a me che avranno trafitto e ne faranno cordoglio, simile al cordoglio che si fa per lo figliuolo unico, e ne saranno in amaritudine come per un primogenito. Ascoltate che cordoglio ci sarà quando egli starà là, facendosi conoscere da loro, come fece Giuseppe. Ascoltate, in quel giorno vi sarà un gran cordoglio in Gerusalemme. Qual è il cordoglio di Ada? Non riesco a pronunciare quel nome. H-A-D-A-R-I-M-O. Ada Rimmon nella Megiddon. Megiddon. E il paese farà cordoglio, ciascuna nazione a parte, la nazione della casa di Davide a parte, le loro mogli a parte, la nazione della casa di Nathan a parte e le loro mogli a parte, la casa di Levi e le loro mogli a parte, e Simeone e le loro a parte, e tutte le nazioni rimaste, ciascuna a parte, lor mogli a parte. Si vergogneranno a tal punto quando staranno là e vedranno quello stesso che hanno crocifisso e rinnegato stare là, il loro stesso prezioso Giuseppe. Ci sarà un tale cordoglio e diranno: dove hai ricevuto quelle ferite? E gli dirà: in casa dei miei amici. Vedete cosa intendo? Per far venir meno il peccato dell'incredulità. Ecco per cosa sta avvenendo. E questo 70° anno di Daniele, 70° settimana piuttosto, venendo per far venir meno il peccato, allontanarlo. Ora, lo comprendete? Qual è il primo? Terminare il misfatto, far venir meno il peccato. Numero 3, far purgamento per l'iniquità. Voi che lo state annotando. Avevo circa altre 6 scritture lì, ma ci passerò sopra perché fa caldo. Non vogliamo prendere troppo tempo. Voglio prenderne quanto più posso, ma non tenervi troppo a lungo. Bene? Per far purgamento per l'iniquità. Iniquità è agire male. Come fecero alla croce. Egli fece purgamento, ma non sarà applicato a loro, non fu applicato a loro. Perché? Perché erano accecati e non potevano vederlo. E perché furono accecati? Dite, ebbene, forse oggi perché sono cieco. Sei cieco volutamente! Loro erano ciechi perché Dio li accecò, ma tu sei cieco perché sei volutamente cieco. Non c'è purgamento per te. Se non credete che io sono Egli, disse Gesù, morirete nel vostro peccato. È giusto. Ora andiamo di nuovo in Zaccaria, il 13° capitolo. Ora ascoltiamo qui. Far purgamento, ora dove c'è? Stavo cercando qualcuno che ascoltasse questo, ma forse il Signore lo farà comprendere in qualche modo. In quel giorno vi sarà, in quel giorno il dottor Schofield ha qui nelle postille o nelle intestazioni dei paragrafi il rimanente, il pentimento del rimanente volto alla croce. Far purgamento per l'iniquità. Iniquità è qualcosa che avete compiuto erroneamente, che sapevate che non si doveva, che non dovevate aver fatto. Se io concepissi iniquità nel mio cuore, Dio non mi ascolterà. Ora, in Zaccaria, al 13° capitolo, iniziamo al primo versetto. In quel giorno vi sarà una fonte aperta alla casa di Davide e dagli abitanti di Gerusalemme per lo peccato e per immondizia. Sarà una casa aperta. Proseguiamo, potremo proprio leggerlo di seguito. Voglio che lo annotiate come lo leggerete. Ma ora ho segnato qui di iniziare al sesto versetto e leggere fino al decimo. Bene? Ora leggiamo e vediamo. Leggiamo fino al nono piuttosto. Egli si dirà che dove... Che vogliono dire quelle ferite che tu hai in mezzo della mano? Ed egli dirà quelle... Che ho sono state, vediamo, dirà, sono quelle che mi sono state date nella casa dei miei amici. Oh, spada, destati contro al mio pastore, contro all'uomo che è mio prossimo, dice il Signore degli eserciti. Percuoti il pastore e le pecore saranno disperse, ma pure io volgerò la mia mano sopra i piccoli. Ora, Gesù citò quella scrittura, vedete? Percuoti il pastore e disperdi le pecore. Ma notate il paragrafo seguente. Egli citò solo quel po' di ciò. Ma osservate cosa dice la frase seguente di ciò, la parte seguente di ciò. Io volgerò la mia mano sopra i piccoli. Che cosa? Il gruppo di Beniamino che ora sta sorgendo. Io volgerò la mia mano sopra i piccoli. Percuoti il pastore, Israele prima, Israele percosse il pastore, disperse le pecore in tutto il mondo. Ma Dio disse, io volgerò di nuovo la mia mano per prendere i piccoli nell'ultimo giorno. Quando? Quando il purgamento per l'iniquità sarà fatto. Israele sarà salvato, ognuno di loro. Andiamo in Isaia, Isaia, il 66° capitolo di Isaia, e leggiamo solo per un momento, e vediamo cosa dice Dio in merito ad Israele che viene salvato. Quanto tempo servirà per salvare Israele? Osservate quanto velocemente avverrà. In Isaia, il 66° capitolo e l'ottavo versetto, se volete leggerlo tutto, bene. Chi udì mai una cotal cosa? Chi vide mai cosa simili? Potrebbe un paese essere partorito un giorno in un giorno? Che Sion abbia sentite le doglie del parto ed abbia partorito i suoi figliuoli come prima sentiti i dolori del parto. Appena Sion vide che quello era il loro Messia, nacque di nuovo in un solo giorno. Far purgamento dei peccati e per far purgamento dell'iniquità, l'immondizia. Oh, mai! Fecero ciò che era male. Quello che era sbagliato fu fatto purgamento per la loro iniquità. Numero 4, per addurre la giustizia eterna. È la quarta cosa per cui venne, la quarta, quella che venne a fare. Per addurre la giustizia eterna, per far venir meno il peccato, il purgamento e per addurre la giustizia eterna. Quando i misfatti di Israele furono terminati, quando i misfatti di Israele... Ora faremo, voglio che afferriate questo, perché quando porteremo quella donna e il dragone cacciato fuori, arriverete proprio di nuovo a questa stessa scrittura. Siate certi di annotarla. Quando il misfatto di Israele era stato terminato, Satana, che è il loro accusatore, il nostro accusatore, Satana sarà suggellato nell'abisso. Quando cosa? Quando addurrà la giustizia eterna, qualcosa che non potrà finire. Tutto quello che portava ingiustizia sarà terminato. Prendiamo Apocalisse 20° capitolo e il 13° versetto, solo un minuto, e leggiamo qui solo un minuto. Apocalisse 20 e 13, no, vi chiedo scusa, Apocalisse 1 a 3, non ho visto il trattino in mezzo, il sudore mi viene negli occhi. Apocalisse, ventesimo capitolo, e vediamo: poi vidi un angelo che scendeva dal cielo ed aveva le chiavi dell'abisso ed una grande catena in mano. Egli prese il dragone, il serpente antico, che è il diavolo e Satana, il qual seduce tutto il mondo, e lo legò per 1000 anni. E lo gettò nell'abisso, il quale egli serrò e suggellò sopra esso, a ciò che non seducesse più le genti, finché fossero compiuti i 1000 anni, e poi appresso da essere sciolto per un poco di tempo. Fare un eterno, addurre la giustizia eterna, Satana nell'abisso, e quando lo fa, è sigilla il diavolo che ha sedotto le persone. Ora torniamo ancora in Abacuc, il secondo capitolo. Abacuc, il secondo capitolo. Ed ora vedremo perché egli sigillò questo vecchio serpente e per cosa viene fatto e cosa avviene immediatamente dopo che egli viene sigillato. Mi piace questo, a voi no? Ciò ci porta a conoscere qualcosa. Abacuc il secondo capitolo e il 14° versetto, credo sia, voglio leggere. Quando questo avviene, osservate, concesso che la terra abbia da essere ripiena della gloria del Signore, siccome le acque coprono il fondo del mare, a ciò che quella sia riconosciuta. Oh, my! In altre parole, quando il nemico è stato imprigionato, è arrivata la fine del peccato. L'addurre la giustizia eterna è arrivato, Satana è sigillato nell'abisso e la conoscenza del Signore coprirà la terra come le acque coprono il mare. Amen! Gloria a Dio! Sta arrivando, fratello! Sta arrivando! Le donne saranno signore e gli uomini saranno dei galantuomini. Amen. Quando la conoscenza del Signore riempirà la terra, il mare e il cielo. E, oh, il mio cuore brama, grida per quel giorno di dolce liberazione quando il nostro Gesù tornerà di nuovo sulla terra. Amen. Bene, ora il millennio allora è iniziato. Ecco quando il millennio, quando la città sarà costruita. Quarto, ho circa altre 6 scritture, ma ci sbrigheremo. Ora, quando torneremo, prenderò queste altre scritture, ma solo per darvi un'idea generale. Numero 5, per suggellare la visione e la profezia. Vedete, quell'angelo venne per suggellare la visione e la profezia. Io detesto dirlo, ma un grande scrittore di cui stavo leggendo l'altro giorno, se non l'aveva confuso, disse che cos'era. Ora, solo per mostrarvi quanto stupido... scusatemi, non intendo dire quello. Perdonatemi, non lo intendo dire, davvero non lo volevo, no. Un uomo senza unzione, vedete? L'uomo disse, vedete, qui quelle visioni e profezia furono permesse per la Chiesa Giudea. E disse, dal tempo di Daniele in poi, quando venne Daniele, significava che non ci sarebbero state più visioni né più profezia. Disse, tutte queste cose oggi di cui parlano in merito all'avere visioni e profezia, era tutta una cosa del diavolo, poiché non c'è cosa simile alle visioni e alla profezia. Fratello, ci furono dozzine di profeti dopo Daniele, e ci fu Giovanni Battista, ci fu Gesù Cristo, ci furono i profeti del Nuovo Testamento, ci furono visioni, ci furono angeli. Ma come può mai un uomo dire quello? Ma vedete, quello è con un motivo egoista, per cercare di spingere qualcosa sulle persone, per renderlo una piccola dottrina di chiesa o una cosetta insignificante, per diventare una realtà per le persone, e se le persone non hanno lo Spirito Santo, saranno sedotte da ciò. Ora, non prendiamo quello che ha detto qualche uomo. Ora, non c'è una scrittura che lo dimostri. Quindi, come potrei accettarlo? Ebbene, troviamo cos'è davvero il sigillare. Osservate, egli venne per farlo, per sigillare la visione e la profezia. Ora, voltiamo proprio di nuovo al libro di Daniele dove eravamo. Nel libro di Daniele troveremo proprio quello che essa disse. Ora, voltiamo a Daniele il 12° capitolo. Ora, mentre andiamo a Daniele 12, ora possiamo iniziare e leggiamo da... Quando andrete a casa voglio che leggiate dal primo versetto in poi. Leggiamo proprio dal primo versetto fino al quarto. Or in quel tempo si leverà Michael, quel gran principe che sta per i figliuoli del tuo popolo. Ora, questo è al tempo della fine. E vi sarà un tempo di distretta qual non fu giammai il popolo, e quando l'anticristo esce il cavaliere del primo suggello, quando avviene? Fino a questo tempo, non nel tempo in cui Tito prese le mura di Gerusalemme, quello era l'unico punto. Osservate, quando questo anticristo, quel principe che doveva venire, osservate quando verrà. Fino a quel tempo, ed in quel tempo d'infra il tuo popolo, sarà salvato chiunque si troverà scritto nel libro. Alleluia! Il tuo popolo, Israele, sarà scritto nel libro. E la moltitudine di quelli che dormono nella polvere della terra si risveglierà, gli uni a vita eterna e gli altri a vituperi e ad infamia eterna. In che modo avrebbe potuto essere quando Tito prese le mura di Gerusalemme? Come potrebbe essere stato? Non avrebbe potuto essere? Vedete, sta parlando del tempo della fine, alla resurrezione. È giusto? Ora, e gli intendenti risplenderanno come lo splendor della distesa, e quelli che avranno voltati, quelli che avranno giustificati molti, le stelle in sempiterno. Ascoltate, eccolo il vero genuino sigillo. Or tu, Daniele, serra queste parole e suggella questo libro infino al tempo della fine. Che cos'è? Oh, alleluia! Lo vedete, classe? Questa rivelazione di Gesù Cristo e della sua potenza, della sua venuta, del tempo della fine, fu sigillata fino a questo tempo. Ecco cosa egli venne a fare. È nascosto dagli studiosi? Non sorprende, vogliono applicare, suggellarlo in passato per nessun profeta, è tutto in passato. Non starà a galla, ma la visione, questa visione è stata suggellata proprio fino a qui, ora, ed ecco dove sto posizionando la mia fede che Dio rivelerà quelle 70 settimane. Amen. Suggellalo, egli disse, fino al tempo della fine. Chiudi le parole e suggella il libro fino al tempo della fine. Cosa fece lui? Per sigillare la visione e la profezia. Daniele aveva profetizzato queste cose. Egli aveva visto in una visione e l'angelo scese per sigillare la visione e per sigillare la profezia. Possono leggerlo, ma non riescono a comprenderlo fino al tempo della fine. Il tempo della fine. Cos'è il tempo della fine? La fine della 70ª settimana, quando quel principe, anticristo, sarà rivelato in questo tempo rendendosi Dio. Come sappiamo che questo è sigillato fino al tempo? Daniele ha appena concluso. Questo è l'ultimo capitolo di Daniele. La sorella Simpson oggi pomeriggio mi ha detto, fratello Branham, leggo l'intero libro di Daniele. Io proprio non ne sapevo di più quando mi sono fermata, ho finito di quando ho iniziato. Eccolo, sorella Simpson, se sei qui stasera, credo che sia seduta di là. Non ho mai detto nulla nella roulotte. Sono stato zitto perché ho pensato che ci sarei arrivato. Ma la visione che aveva visto Daniele laggiù al fiume era sigillata fino al tempo della fine. E lasciate solo che prosegua e lo legga qui. Vedete? Or tu, Daniele, serra queste parole e suggella questo libro infino alla fine del tempo. Allora molti andranno attorno e la conoscenza sarà cresciuta. Ed io, Daniele, riguardai ed ecco due che stavano ritti in piedi, uno di qua sopra l'una delle ripe del fiume e uno di là sopra l'altra. E l'uno d'essi disse all'uomo vestito di panni lini, il quale era sopra le acque del fiume: quando sarà infine il compimento di queste meraviglie? Ora, ascoltate! Ed io udii l'uomo vestito di panni lini che era sopra le acque del fiume, il quale, levata la man destra e la sinistra al cielo, giurò per colui che vive in eterno che tutte queste cose sarebbero compiute infra un tempo e la metà di un tempo. Ora prendiamo proprio esattamente un tempo e la metà di un tempo. Ora osservate quando prenderemo le 70 settimane di Daniele, come quello risulterà. Ecco quando il mistero sarà rivelato. Bene, un tempo e la metà di un tempo. Ed allora che colui, pronome personale, ora l'anticristo compir avrebbe finito di dissipar le forze del popolo santo e quando spezzerà il patto a metà della settimana. Tutte queste cose sarebbero compiute. Amen. Ed io udii ben ciò, ma non l'intesi, e dissi: Signor mio, qual sarà la fine di queste cose? Ed egli mi disse: va, Daniele, perciò che queste parole sono nascoste e suggellate infino al tempo della... Oh, non dimenticatelo! Fino al tempo della fine! Molti saranno purificati e imbiancati e posti al cimento, ma gli empi opereranno empiamente e niuno degli empi intenderà queste cose, ma gli intendenti le intenderanno. Il messaggio del tempo della fine lo rivelerà, l'ultima epoca della Chiesa. Gloria! Eccovi! Oh, mai! Mi scuote pensarci. Il mistero, le cose a cui il mondo di Chiesa chiude gli occhi e dice è un'assurdità. Il mistero di chi era Gesù Cristo, non una terza persona, non la seconda persona, non la terza persona, ma la persona di Dio. Tutti questi altri misteri di Dio saranno rivelati perché è scritto qui in questo libro e sarà rivelato alla generazione del tempo della fine. Non possono vederlo nei seminari, scuole e denominazioni più di quanto i giudei potevano vedere Gesù essere il Messia. Non sorprende che cerchino di pensare che siete pazzi? Non sorprende che pensino che siete stolti? Non sorprende che non possono comprendere perché non chiocciate con loro? Perché c'è una potenza e una visione dietro ciò, una parola di Dio che viene rivelata per mettere in ordine la Chiesa per il rapimento e l'andare a casa. Sì! Molti correranno avanti e indietro e la conoscenza aumenterà, certamente. Ora, qual è un'altra cosa che sarà fatta conoscere? Guardate oggi alle chiese, eccolo, spero che non ferisca, ma devo dirlo. Facendo, in quel giorno sorgerà un anticristo. Ora, ricordate, quando entreremo nei suggelli, quell'anticristo cavalca proprio su quei suggelli. Daniele ne parlò qui, il principe che verrà. Egli sarebbe stato reciso, Gesù sarebbe stato per fare espiazione per il popolo. Ma quel principe che sorgerà, che porterà l'abominazione che cagiona la desolazione, quella era Roma tramite Tito. E questo tempo è un principe che esce da Roma. Lo farà. Ed egli sarà rivelato nell'ultimo giorno. Ora, ascoltate, rendendosi Dio, come ci avverte lo Spirito Santo in Seconda Tessalonicesi il secondo. Andiamoci proprio, Seconda Tessalonicesi, e allora non avrete una mia parola, ma la parola di Dio. Seconda Tessalonicesi, il secondo capitolo e il dodicesimo versetto. Vediamo, seconda Tessalonicesi, il secondo capitolo e il dodicesimo versetto. Vediamo, iniziamo sopra quello, il settimo versetto. Perciò che già fin da ora opera il mistero dell'iniquità. Questo è Paolo che parla tramite lo Spirito Santo. Soltanto colui che lo ritiene al presente deve essere tolto di mezzo. Chi è colui qui? Qualcuno lo sa? Lo Spirito Santo, colui che ritiene. Ed allora, quando sarà manifestato quell'empio? Quando? Proprio nel tempo in cui verrà tolto lo Spirito Santo che si sta preparando a partire, proprio ora. Per che cosa se ne va? Per portare con sé la Chiesa. Manifestato! Paolo parla sotto ispirazione. Il quale il Signore distruggerà per lo spirito della sua bocca e ridurrà al niente per l'apparizione del suo avvenimento. Il malvagio, ovviamente, del quale empio l'avvenimento sarà, secondo l'operazione di Satana, con ogni potenza e prodigi e miracoli di menzogna. Noi siamo la Chiesa più grande, abbiamo questo, tutti voi, consolidatevi insieme, vedete, noi siamo i più grandi, miracoli di menzogna. E con ogni di iniquità in coloro che periscono, perciò che non hanno dato luogo all'amore della verità per essere salvati. E però il Dio ha mandato loro efficacia d'errore affinché credano alla menzogna e a ciò che siano giudicati tutti coloro che non hanno creduto alla verità ma si sono compiaciuti nell'iniquità. Lo afferrate? Oh, mai! Ora Paolo parla, il tempo in cui il suggello di Dio viene fatto conoscere, il suo spirito, il suo nome, la sua grazia, tutti questi altri grandi misteri che ora stanno sorgendo, i piani perché la sua Chiesa vada nel rapimento. L'effusione dello Spirito Santo ha fatto questo. Ecco quello che gli ha fatto negli ultimi giorni. Ora, vediamo. Abbiamo tempo per quest'ultima? Il sesto. Ungere il Santo dei Santi. Oh, my. Eccolo. L'ultima cosa che deve fare è... Per cosa? Ora, torniamo proprio in Daniele. Troviamo ogni cosa che egli deve fare proprio qui. 70 settimane. Cosa deve essere compiuto in questo tempo? Bene, determinate sopra il tuo popolo e la tua santa città per terminare i misfatti delle persone, per far venir meno il peccato per le persone e per far purgamento per la loro iniquità e per addurre la giustizia eterna per i giudei. E per suggellare la visione e la profezia fino al tempo della fine e per ungere il Santo dei Santi. Quello è il sestuplo motivo della sua venuta. Ora, ungere il Santo dei Santi. Ora, questo potrebbe essere un po' strano solo per un minuto per molti di voi insegnanti, ma ora proprio tenetelo solo per un minuto, vedrete proprio come risulterà. Questa è l'unzione non di un uomo. Gesù è già unto, è giusto? Il libro di Atti disse che Dio unse Gesù con lo Spirito Santo. Egli andò in giro facendo del bene e guarendo i malati e così via. Gesù è già, egli è il Messia. E Messia significa l'unto, è giusto? Ma qui, al tempo della fine, egli deve ungere il Santo dei Santi. Cos'è il Santo dei Santi? Nel mio modo di vederlo, che credo di poterlo dimostrare tramite la Scrittura, è ungere il Santo dei Santi, che sarà il tabernacolo che sarà usato durante il millennio. Ora ascoltate, osservate perché lo prendo. L'ha descritto in Ezechiele, il quarto capitolo, il 43esimo capitolo dal primo e al sesto versetto. Torniamo in Ezechiele e troviamo come egli raffigura nel millennio, come ungeranno il... Ezechiele 43, e leggiamo solo un po' qui ora e vediamo cosa egli farà in questo millennio, ungendo. In Ezechiele 43. Bene, ed ora iniziamo con il primo fino al sesto versetto. Potete leggere l'intera cosa dopo essere andati a casa, certamente. Voi che lo annotate, Ezechiele 43. Dopo, ora osservate la descrizione del Tempio che dovrà essere costruito nel millennio. Ora, chiunque, qualsiasi lettore sa che dal 40° capitolo di Ezechiele circa fino al 44° capitolo, nel mondo non c'è altro se non il Tempio del Millennio che viene eretto sulla terra. Chiunque lo sa, vedete? Quando la gloria del Signore lo riempirà e così via, in quel modo. Ora, noi descriveremo proprio il Tempio nel 43° capitolo e il primo fino al sesto versetto. Poi egli mi condusse alla porta che riguardava verso il levante, ed ecco la gloria del Dio di Israele che veniva di verso il levante, e la sua voce era simile al suon di grandi acque, e la terra risplendeva della sua gloria. E la visione che io vidi era nell'aspetto simigliante alla visione che io vidi quando venni per distruggere la città, e le sembianze erano le medesime con quelle che io avea vedute presso al fiume Chebar, ed io caddi sopra la mia faccia. E la gloria del Signore, la gloria del Signore entrò nella casa per la via della porta che riguardava verso il levante. E lo Spirito mi elevò e mi menò nel cortile di dentro, ed ecco, la casa era ripiena della gloria del Signore. Ed io udii uno che parlava a me dalla casa, ed un uomo fu quivi in piè appresso di me. Ungere, ungere quel tempio per il regno millenale. Ora notate in Levitico, ora osservate come fu consacrato il Levitico. Ora, se torniamo in Levitico, troviamo che Mosè unse il Tempio. Torniamo solo un po' mentre ci siamo, abbiamo abbastanza tempo. E torniamo in Levitico e troviamo quando Mosè unse il Tempio in Levitico all'ottavo capitolo. Oh, amo proprio confrontare queste scritture con le scritture. Non vi piace? E allora voi avete proprio un'idea di quello che stiamo cercando e di quello che stiamo facendo. Ora, ognuno di voi comprende che usiamo solo una scrittura qui e là su ciò. Ora, l'ottavo capitolo di Levitico, e l'ho annotato qui, il decimo versetto. Notate Levitico 8:10. Vediamo. Poi Mosè prese l'olio dell'unzione e versò l'olio dell'unzione e unse il tabernacolo e tutte le cose che erano in esso e le consacrò. E spruzzò l'altare per 7 volte, unse l'altare, tutti i suoi strumenti e la conca e il suo piede per consacrar quelle cose. Poi versò l'olio dell'unzione sul capo di Araonne e l'unse per consacrarlo. Mosè nel deserto consacrava o ungeva il tabernacolo dell'adorazione per i figli di Israele quando erano in viaggio. Era unto. Ora, in Seconda Cronache, girate e vedremo la consacrazione quando lo Spirito Santo prese il suo posto nel tabernacolo. E osservate ora cosa avvenne. In Seconda Cronache, il 5° capitolo, e iniziamo al 13° versetto. Seconda Cronache, il 5° capitolo, e iniziamo al 13° versetto. E avvenne che, come quelli che suonavano con le trombe e quelli che cantavano facevano unitamente risonare un medesimo concento, lodando e ringraziando il Signore, ed alzavano la voce con le tromba, coi cembali e con gli altri strumenti musicali e con lodi al Signore, dicendo che Egli è buono e che la sua benignità è in eterno. La casa del Signore fu ripiena della nuvola della casa del Signore, talché i sacerdoti non potevano stare in piedi per fare il servigio, per cagione della nuvola, perciò che la gloria del Signore aveva riempiuta la casa di Dio. Dio entrò nel santuario che doveva essere unto e fu dato a lui affinché le persone venissero ad adorare. Quindi per ungere non il tuo santo luogo, ma per ungere il luogo santo dei santi. E notiamo che la nuova Gerusalemme è il luogo santo dei santi, e l'unzione sarà sulla nuova Gerusalemme che scenderà da Dio dal cielo, preparata come una sposa adorna per il suo sposo. L'unzione sarà su di loro. Ora, quando Zorobabele consacrò il suo tempio dopo che fu ricostruito, non fu unto di nuovo perché era già stato unto ed era stato abbattuto ed era appena stato incaricato di nuovo. La distruzione che l'aveva colpito era stato incaricato di nuovo e costruito, quindi non c'era più la sua unzione. Quando era stato unto una volta, ha continuato ad esserlo e prosegue proprio fino a questo tempo. Ma quando Dio edificherà il tabernacolo del millennio, egli ungerà il santo dei santi, non il tuo santo, ma il santo dei santi. Ma quando il re prende il suo trono per 1000 anni, gloria! Ora lei ha finito. L'unzione del santo dei santi sarà l'ultima cosa che avverrà. Quando il tabernacolo sarà eretto, la resurrezione è avvenuta, i giudei sono tornati, Cristo e la sua sposa sono venuti. I giudei, i 144.000 sono suggellati, il millennio è avvenuto. Ci sarà un'unzione quando il luogo santo sarà unto, il santo, il luogo santo dei santi e il santo dei santi. Quando il luogo santissimo è il santuario dove viveva Dio fra i cherubini. E questa volta Cristo siederà nel luogo santissimo con l'unzione su di lui, e là non avranno bisogno del sole, perché l'agnello in mezzo alla città sarà la luce. Il sole non tramonterà mai in quella città, come il vecchio zio Jimmy era solito dire, e non lo farà mai, perché Cristo sarà quella luce, l'unto. E il re verrà per prendere il suo trono per 1000 anni per regnare. Geremia 3, 12, 18 inclusi. Leggiamolo. In Geremia il 18 capitolo, credo, sì. No, il 12 capitolo, scusatemi. Il 12 capitolo di Geremia e iniziamo con il Geremia 3, scusatemi. Geremia 3, ho scritto qui dove, mentre studiavo, lo Spirito Santo mi muoveva proprio da passo a passo. Ho solo annotato, questo al meglio che potevo. Geremia 3, e poi da 12 a 18 inclusi. Leggiamolo. Vai e grida queste parole verso Aquilone e di: convertiti, o sviata Israele, dice il Signore. Ed io non farò cadere l'ira mia, farò cadere l'ira mia addosso a voi, perciò che io son benigno, dice il Signore. Io non guardo l'ira mia in perpetuo. Sol riconosci la tua iniquità, con ciò sia che tu abbia commesso misfatto contro al Signore Dio tuo e ti sii prostituita agli stranieri sotto ogni albero verdeggiante. È quello che hanno fatto dall'est, ovest, ogni nazione. Vedete? E non abbiate atteso alla voce, mia voce, dice il Signore. Convertitevi! Ascoltate questo! Convertitevi, figliuoli ribelli, dice il Signore, perciò che io vi ho espiosati. Io vi ho sposati. I loro occhi sono stati accecati perché ho dato una possibilità ai gentili, ma tornate perché vi ho sposati, ed ancora vi prenderò uno di una città e due l'una famiglia. Non tutti quelli che si chiamano giudei entreranno, ma quel gruppo eletto entrerà, quel piccolo Beniamino che scenderà là davanti a Giuseppe, quel gruppo fuori da ogni nazione, uno da una città e da una famiglia. E vi condurrò in Sion e vi darò un pastore, secondo il mio cuore, che vi pasceranno di scienza e di intendimento. Ed avverrà che quando sarete moltiplicati ed accresciuti nella terra, in quel tempo, dice il Signore, non si dirà più l'arca del patto del Signore, ed essa non verrà più a mente e non ne sarà più memoria, e non sarà più ricercata e non sarà più rifatta. In quel tempo Gerusalemme sarà chiamata il trono del Signore, perché egli sarà là, vedete, e tutte le genti si accoglieranno, alleluia, a lei e al nome del Signore in Gerusalemme, e non andranno più dietro alle proprie durezze del loro cuore malvagio. Ecco quando quella città sarà unta, ecco quando la nuova Gerusalemme sarà unta. E tutte le nazioni della città, in Apocalisse il 22° capitolo, disse che le porte non saranno chiuse di notte, perché là non ci sarà notte. E tutti i re della terra porteranno i loro onori e la gloria in questa città. Le sue mura saranno di diaspro e sardi, 12 tipi di pietre e 12 porte saranno di un'unica solida perla, una ogni porta. Là non ci sarà bisogno di una candela, non servirà più la luce del sole, perché l'agnello che è in mezzo alla città sarà la luce, ed egli guiderà il suo popolo nella vita eterna. Ci saranno due alberi, uno per parte del fiume e saranno per la guarigione delle nazioni. Quello è l'unto che verrà, la santa città che scende da Dio dal cielo, venendo sulla terra. Ora, prendiamo quello che avverrà durante quel tempo. Oh, lo amate? Andiamo in Isaia 65, solo un minuto. Proprio troppo buono per saltarlo, è troppo buono per lasciarlo. Potrebbe fare un po' caldo, ma continuiamo proprio ad avanzare. Isaia 65, ascoltate cosa avverrà durante quel tempo e chiediti solamente, amico peccatore, se ti puoi permettere di mancare questo. Isaia 65, iniziamo circa con il 17° versetto. Ascoltate tutti attentamente ora. Questo è durante il tempo del millennio, quando il santo dei santi viene unto. Perciò che, ecco, io creo nuovi cieli e nuova terra, le cose di prima non saranno più rammemorate e non verranno più alla mente. Anzi, rallegratevi e festeggiate per le cose che io son per creare, perciò che, ecco, io creerò Gerusalemme, quella è la nuova Gerusalemme, gioiosa, ed il suo popolo per esser tutto letizia. Cos'è l'unzione? La gioia del Signore. Creerò Gerusalemme in gioia ed il suo popolo per esser tutto letizia. Ed io festeggerò di Gerusalemme. Il re sul trono, sulla maestà reale del trono, il trono eterno e il popolo eterno con gioia eterna nella città eterna. Oh, mai! Ed io festeggerò di Gerusalemme e mi rallegrerò del mio popolo, ed in quella non si udirà più voce di pianto né voce di strido. Non vi sarà più da indi, bambino di pochi giorni né vecchio, che non abbia compiuta la sua età, perciò che chi morrà d'età di 100 anni sarà ancora fanciullo e il malfattore d'età di 100 anni sarà maledetto. Ed edificheranno delle case e vi abiteranno, pianteranno delle vigne e loro ne mangeranno il frutto. E non avverrà più che essi edifichino delle case e che altri vi abiti dentro, che vuol dire tu muore e tuo figlio prende il tuo posto. Edifichino delle case e che altri vi abiti dentro. Che si piantino e che altri mangi il frutto, perciò che i giorni del mio popolo saranno come i giorni degli alberi e i miei eletti faranno invecchiare a lungo l'opera delle loro mani. Non si affaticheranno più invano e non genereranno più a turbamento, perciò che saranno la progenie dei benedetti del Signore ed avranno seco quelli che saranno usciti di loro. Ed avverrà, avanti, che abbiano gridato, io risponderò, quella gloriosa unzione dietro i cherubini, io risponderò, mentre parleranno ancora, io li avrò esauditi. Il lupo e l'agnello pastureranno insieme, il leone mangerà lo strame come il bue, e il cibo della serpe sarà la polvere. Queste bestie in tutto il monte della mia santità non faranno danno né guasto, ha detto il Signore. Potete mancarlo? No! Tirate indietro ancora qui! È Isaia che parla di nuovo all'undicesimo capitolo, il primo versetto, fino al nono. Ascoltate cosa dice ancora qui. Quando afferra la visione, dopo aver visto le donne, il modo in cui agiranno negli ultimi giorni. Ebbene, Isaia 11 fino all'1. Ed uscirà un rampollo del tronco di Isai, una pianterella spunterà dalle sue radici. Che cos'era? Cristo, dalle sue radici. E lo spirito del Signore riposerà sopra esso, lo spirito di sapienza e di intendimento, lo spirito di consiglio, fortezza, lo spirito di conoscimento e timor del Signore. E il suo diletto sarà nel timor del Signore, ed egli non giudicherà secondo la veduta dei suoi occhi, e non secondo l'udita dei suoi orecchi. Anzi, giudicherà i poveri in giustizia, e renderà ragione addirittura ai mansueti della terra, e percuoterà la terra con la verga della sua bocca, ed ucciderà l'empio col fiato delle sue labbra. E la giustizia sarà la cintura dei suoi lombi e la verità la cintura dei suoi fianchi. E il lupo dimorerà con l'agnello e il pardo giacerà col capretto e la capra. E il vitello e il leoncello e la bestia ingrassata, o vitello, o il leoncello e la bestia ingrassata staranno insieme ed un piccolo fanciullo li guiderà. La vacca e l'orsa pasceranno insieme, i loro figli giaceranno insieme, e il leone mangerà lo strame come un bue. E il bambino di poppa si trastullerà sopra la buca dell'aspido, e lo spoppato stenderà la mano sopra la tana del basilisco. Esse in tutto il monte della mia santità non faranno danno né guasto, perciò che la terra sarà ripiena della conoscenza a guisa che le acque coprono il mare. Quello è nella nuova Gerusalemme, quella nuova. Rampollo qui si riferisce del rampollo di Davide. Egli è sia il rampollo che la progenie. Ora, dopo questo, appare la sposa. Dopo le 70 settimane, la sposa appare in Apocalisse 19, capitolo, il primo e il 16 versetto. Lei arriva con il suo sposo, il potente re. Ormai, non so se lo prenderemo tutto meno, l'ho preso solo in modo. Ebbene, leggiamo parte di questo comunque. Ecco, dove la sposa si riunisce dopo questo, vedete? Dopo l'inizio del millennio, allora Cristo torna con la sposa, giusto? 1 a 16 e il 19 capitolo. E dopo queste cose, dopo questa tribolazione, dopo i guai, dopo i suggelli, dopo le piaghe, dopo la cacciata di Satana, dopo l'inizio del millennio. Osservate, dopo queste cose io udii nel cielo come una voce di una grossa moltitudine che diceva, alleluia, la salute, potenza, la gloria, onore appartengono al Signore Dio nostro. Perciò che veraci e giusti sono i tuoi giudizi, poiché egli ha fatto giudizio della gran meretrice che ha corrotta la terra con la sua fornicazione ed ha vendicato il sangue dei suoi servitori, ridomandandola dalla mano di essa. E ancora lui, loro, e disse la seconda volta, alleluia, e il fumo d'essa sale nei secoli dei secoli. Quella è la vecchia chiesa prostituta, il suo fumo sale. E i 24 vecchi e i 4 animali si gettarono giù e adorarono il Dio sedente in sul trono dicendo Amen, Alleluia. E la voce procedette dal trono dicendo Lodate l'Iddio nostro, lodate l'Iddio nostro voi tutti, i suoi servitori e voi che lo temete piccoli e grandi. Poi io dii come la voce di una gran moltitudine. Ascoltate! Eccoti, chiesa, dopo che lei salì nel terzo capitolo, eccola a venire, vedete? Ed ora il sesto versetto. Poi io dii come la voce di una gran moltitudine e come il suono di molte acque e come il rumore di forti tuoni che dicevano Alleluia, perciò che il Signore Dio nostro, l'Onnipotente, ha preso a regnare. Alleluia! Osservate, il matrimonio dell'agnello giunge ora. Eccola a venire. Rallegriamoci e giubiliamo e diamo a Lui la gloria, perciò che sono giunte le nozze dell'agnello e la sua moglie si è apparecchiata. Eccola a venire, entrambi, la sposa e lo sposo, e le è stato dato d'essere vestita di bisso risplendente e puro, perciò che il bisso son opere giuste dei santi. E quella voce mi disse, scrivi, beati coloro che son chiamati alla cena delle nozze dell'agnello. Mi disse ancora, queste sono veraci parole di Dio. Ed io mi gettai giù davanti a lui ai suoi piedi per adorarlo, ma egli mi disse, guardati che tu non lo faccia. Io son conservo tuo, tuoi fratelli, e che hanno la tuoi fratelli e hanno la testimonianza di Gesù. Adora il Dio, perciò che la testimonianza di Cristo, di Gesù, è lo spirito della profezia. Poi vidi il cielo aperto ed un cavallo bianco, oh mai, e colui che lo cavalcava si chiama il fedele e il verace, ed egli giudica e guerreggia giustizia. E i suoi occhi erano come fiamma di fuoco, e la sua testa v'erano molti diademi, egli era incoronato, cosa? Re dei re! Ed egli aveva un nome scritto il qual niuno conosce se non egli, ed era vestito d'una veste tinta in sangue, e il suo nome si chiama la parola di Dio. Nel principio la parola era, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne e ha dimorato fra noi. Chi era? Gesù. E il suo nome si chiama la parola di Dio e gli eserciti che son nel cielo lo seguitavano in su cavalli bianchi vestiti di bisso bianco e puro. Gloria! Eccola venire! E dalla bocca d'essa esce una spada due taglie acuta da e che debba percoter con essa le genti ed le reggerà con una verga di ferro ed egli stesso calcherà il tino del vino dell'indignazione e dell'ira dell'Iddio Onnipotente. Ed egli aveva in su la sua veste sopra la coscia questo nome scritto il re dei re e il signore dei signori. Che cos'era? Il suo popolo lo aveva appena incoronato re dei re e signore dei signori, tornando al suo santo tempio unto con la presenza di Dio per vivere e regnare durante il millennio con la sua chiesa. Amen. L'apparizione con il potente re per prendere la sua posizione al suo fianco, il nuovo tempio reale unto. Ora il sestuplice motivo di Apocalisse 6, 1 fino ad Apocalisse 19, 21 è adempiuto. Ora ascoltate, concludendo, i sette suggelli, sette trombe, sette coppe, tre guai, la donna nel sole, il cacciare il diavolo o il dragone rosso, avvengono tra questi tempi durante il periodo della grande tribolazione. Non dimenticatelo, tutte queste cose avvengono durante questo periodo, ma è quel sestuplice motivo della sua venuta. Lo credete? Che tempo glorioso è in serbo per coloro che amano il Signore. Ti dico, amico, non possiamo permetterci di mancarlo. Non mancatelo per tutto quello che fate. Siate certi. Ora, domenica prossima, se piace al Signore, voglio presentare, se Egli mi aiuterà, per mostrare proprio esattamente dove ognuno di quei 7 giorni, dove avvennero, portando questa stessa cosa che ho fatto oggi. E posizionare il tempo di quei 7 settimane, 70 settimane, proprio nel luogo di quel santuario giudeo e mostrare proprio esattamente dove stiamo vivendo qui alla fine, se piace al Signore. Lo amate? Potreste permettervi di mancare il cielo? Siamo al tempo della fine. Cosa verrà a fare Egli? La prima cosa che avverrà prima che Gesù venga sulla terra. Quale sarà la prima cosa? La Chiesa sarà cosa? Rapita. Gesù verrà sulla terra e camminerà attorno alla tomba e stringerà le mani al papà e alla mamma. Parlerà a tutti noi qui e saliremo? No! Come sarà? Vi diciamo questo tramite la parola del Signore che noi viventi che rimarremo, seconda Tessalonicesi, 5 capitolo. Noi viventi che rimarremo fino alla venuta del Signore, non ostacoleremo o precederemo coloro che dormono. Perché la tromba di Dio suonerà, i morti in Cristo sorgeranno prima, e noi viventi che rimarremo saremo rapiti insieme a loro per incontrare il Signore nell'aria. Saremo rapiti in un momento, in un batter d'occhio. Durante quel tempo, quello concluderà l'epoca della Chiesa. Poi qua giù sulla terra Dio inizia ad occuparsi dei giudei. Ci saranno 2 profeti, l'11° capitolo, lo prenderemo. 2 profeti unti come Elia e Mosè, che penso saranno, e porteranno grandi maledizioni dopo aver visto che si sono consolidati. E Roma ha spezzato il suo patto, quel principe. A metà della 70ª settimana essa spezzerà il suo patto con Roma, o Roma lo spezzerà con Israele, e quello farà in modo che l'abominio si sparga. E ci sarà una grande inondazione quando il rimanente gentile, le vergini addormentate, il dragone Roma vomitò acqua dalla bocca per far guerra al rimanente della progenie della donna che mantiene i comandamenti di Dio. Roma lo farà. Una confederazione di chiesa li consoliderà insieme e porterà i giudei in questa confederazione e li porterà di nuovo alla loro stessa adorazione del Tempio nel così dice il Signore dalla Bibbia. E avranno la loro stessa chiesa. Ora, cosa sono? L'ho proprio afferrato proprio ora. È fresco. Ora sono una nazione riconosciuta. È giusto? Ma non hanno ancora la loro adorazione del Tempio. E quando stabiliranno l'adorazione del Tempio, la Chiesa se ne andrà. Dio si occuperà dei giudei come nazione. E poi, quando verranno portati in questa confederazione, Roma a metà del 70° anno spezzerà quel patto, 3 anni e mezzo, e gli spezzerà quel patto con loro, e farà in modo che l'abominio che porta a desolazione si sparga fino all'adempimento. Poi prenderà sia il protestante che il giudeo e li perseguiterà. In quel tempo questi 2 profeti si alzeranno e malediranno la terra affinché non piova nei giorni della loro profezia e chiameranno il fuoco dal cielo e tutto il resto. Aspettate soltanto, c'è molto posto qui che ci aspetta da apprendere. Oh, che grande Dio Egli è! Che Padre misericordioso! Amici, lasciatemi dire questo come vostro pastore. Non vi rendete conto dei privilegi sotto cui vivete. Non vi rendete conto. Ci sono molti grandi uomini, ci sono molti santi, ci sono migliaia di uomini santi che sono morti negli anni passati, uomini riempiti di spirito, che avrebbero amato aver visto questo giorno in cui state vivendo. Lasciate che voi ed io ne traiamo vantaggio. Cos'altro dobbiamo cercare? Cosa possiamo fare dopo questo? Dove andremo? Cosa avverrà? Dobbiamo andare da qualche parte? Non potete rimanere sempre qui. Potete tagliare l'erba. La settimana prossima dovrà essere tagliata di nuovo. Sì, 2 volte prima di allora. Potete crescere i vostri figli, dargli da mangiare il pranzo. A cena avranno ancora fame. Dategli da mangiare a cena. Il mattino dopo avranno ancora fame. Comprategli un paio di scarpe. Se sono come i miei, in circa 2 o 3 mesi ne comprerete un altro paio. Comprate loro dei vestiti questo mese, 1 mese o 2, comprerete loro dei vestiti nuovi. Vedete? Non c'è niente che continui. Non c'è niente di stabile. Non c'è niente che possa rimanere. Non bramare le vane ricchezze di questo mondo che decadono così in fretta. Edifica le tue speranze su cose eterne, esse non passeranno mai. Il tempo è pieno di rapidi cambiamenti, niente può rimanere stabile sulla terra. Edifica le tue speranze su cose eterne, afferra alla mano immutabile di Dio. Afferra la mano immutabile di Dio. Afferra la mano immutabile di Dio. Edifica le tue speranze su cose eterne. Afferra la mano immutabile di Dio. Ascoltate, quando il nostro viaggio sarà concluso, egli ci farà proprio sapere quando sarà finito. Se saremo stati fedeli a Dio, bella e lucente la nostra casa in gloria, quella città unta, la nostra anima rapita vedrà. Afferra la mano immutabile di Dio. Afferra la mano immutabile di Dio. Edifica le tue speranze su cose eterne. Afferra la mano immutabile di Dio. Non bramare le vane ricchezze di questo mondo che decadono così in fretta. Solo edifica le tue speranze su cose eterne. Esse non passeranno mai. Afferra la mano immutabile di Dio. Afferra la mano immutabile di Dio. Edifica le tue speranze su cose eterne. Afferra la mano immutabile di Dio. Mentre chiniamo i nostri capi, se non avete mai afferrato la sua mano, non vorreste venire a farlo ora? Afferra la mano immutabile di Dio. Edifica le tue speranze su cose eterne. Afferra la mano immutabile di Dio. Ragazzina, sei una piccola bella ragazza ora. I tuoi capelli sono belli, le tue guance sono rose, ma sai, sarà proprio domani quando si dissolveranno. Come sappiamo che la settimana prossima degli insetti non staranno mangiando nel terreno quelle belle piccole guance rose? Giovane fratello, sei forte, grande, muscoli forti, hai grande aspettazione, ma dopo un po', solo domani, quei bei capelli ricci se ne andranno e quello che rimane diventerà grigio. Quelle forti spalle ritte si piegheranno e gli insetti inizieranno a mangiare le braccia e la carne. Ti porteranno via nella polvere. Quindi edifica le tue speranze su cose eterne. esse non passeranno mai. Afferra la mano immutabile di Dio. Afferra, Dio, voglio che vi allunghiate, ora prendiate la sua mano. Edifica le tue speranze su cose eterne. Afferra la mano immutabile di Dio. Poi, quando questo viaggio sarà concluso, lo sarà un giorno? Se sarete stati fedeli a Dio, bella e lucente la vostra casa in gloria, la vostra anima rapita vedrà. Perché non afferri la mano immutabile di Dio? Afferra la mano immutabile di Dio. Edifica le tue speranze su cose eterne. Afferra la mano immutabile di Dio. Ho visto molte visioni, quasi 31 anni dietro il pulpito. Ho visto visioni tristi, ho visto visioni gloriose. La visione più triste che abbia mai visto in vita mia, per quanto abbia visto bambini morire di fame sulla strada, ho visto madri mendicare per un pezzo di pane. La visione più triste che abbia mai visto è vedere un uomo, un essere umano, e che dovrebbe essere un figlio di Dio, morire senza conoscere Dio. Ricordo una donna che stava alla porta una sera di questa chiesa. Mi derideva e disse: «Non lascerei che la mia mucca avesse quel tipo di religione che ha lui». In meno di un'ora sono stato chiamato all'ospedale. Una donna bella di circa 22 anni stava gridando: «Portate qui quel predicatore!» Lei era cattolica di confessione. Quando salì là, la sorella anziana disse: «Arrivi troppo tardi, fratello Branham. È morta circa 5 minuti fa». Dissi: «Posso vederla?» Disse: «Ha gridato per te nelle sue ultime parole. Chiamate quel predicatore, il fratello Branham». Suo marito era là, gridava: «Di una preghiera per lei, di una preghiera!» Dissi: «Ora è troppo tardi». Tirai giù la copertura, aveva dei grandi occhi marroni, una donna bella, piccole lentiggini sul suo volto, capelli castano, rame, molto attraente. Aveva sofferto così tanto al punto che le lentiggini le risaltavano sul suo volto come brufoli, i suoi occhi sporgevano fuori dalle orbite così. E certamente le sue viscere e i reni avevano agito, che sono nel quasi tutti lo fanno mentre muoiono. Ed era là, distesa, in quella condizione, la bocca aperta, e le sue palpebre qui avevano coperto la parte marrone dei suoi occhi. Non lo dimenticherò mai. Quel cantico mi venne in mente: «Non bramare le vane ricchezze di questo mondo, bellezza, fama». Rimasi al fianco di quest'uomo proprio qui a Port Fulton, morente. Mi chiamarono al suo capezzale e pregai con lui qui all'altare una sera. Mise il suo braccio attorno ad una donna. Dissi: «Togli il tuo braccio da attorno a quella signora». Disse: «La sto portando a Dio». Dissi: «Non con il tuo braccio attorno a lei. Non credo in tale roba simile». Si arrabbiò con me, uscì a passi pesanti dalla porta. Andai da lui un po' dopo, quando stavo morendo, mi guardò in faccia e disse: «Non pregare per me, fratello Bill, sono perduto, sono finito», disse, «tutto quello che ho mai guadagnato se n'è andato». Rimasi proprio qui all'angolo, un po' lontano da qui, un giorno, per un uomo che mi chiamò al suo capezzale quando stavo morendo. Disse: «Ho sempre voluto tale, tale e tale», disse, «ma non ho mai servito al Signore. Molte volte mi sono trattenuto dall'andare all'altare». Disse: «Fratello Branham, prega che Dio lascerà che la mia figlioletta ripari per le cose che ho fatto io. Forse lei potrà fare qualcosa per il Signore». Dissi: «Non può essere fatto, fratello. Le cose che tu avresti dovuto fare sono perdute». Rimasi vicino ad un uomo, lo vidi combattere diavoli per 24 ore. Disse che diavoli erano attorno al suo letto con catene avvolte attorno al loro collo. Disse: «Non lasciare che mi prendano!» Gridando, tenendolo al letto, disse: «Eccolo là, non potete vederlo? Sta venendo a prendermi!» Aveva respinto Dio troppo a lungo. Aveva grandi granai pieni di fieno, pieni di grano, bei cavalli da corsa. Un anno prima di quello maledisse Dio in volto, percosse sua moglie per essere andata al tabernacolo. Sapete cosa avvenne? Un fulmine colpì il suo granaio e uccise i suoi cavalli, bruciò il suo fieno e l'uomo è morto con una specie di convulsione combattendo per tener lontano i diavoli. È un mio vecchio amico, Gloria. Stando là, arrivò alla fine della strada. Dissi: «Te ne stai andando, papà?» Disse: «È arrivato, Billy?» Dissi: «Com'è?» Lui disse: «Tutto a posto». Disse: «Porta i miei figli di fianco al letto». Mise le sue vecchie mani deboli su ognuno dei suoi figli e li benedì. Disse ai suoi due figli, disse: «Tenete alte le mie mani, alzatele in alto, come fecero Giosuè e Caleb». Mi chiedevo cosa avrebbe detto. Disse: giorno felice, da quando Gesù lavò via i miei peccati, mi insegnò come attendere e pregare e vivere gioendo ogni giorno». Ci sono delle cose a cui dobbiamo giungere, amici. Tutti desiderano mangiare buon cibo, guidare una bella macchina, avere il meglio che possiamo ottenere. Non lo biasimo? Va tutto bene. Dio vuole che lo abbiate. Ma non bramare le vane ricchezze di questo mondo, che decadono così in fretta. Edifica le tue speranze su cose eterne. Esse non passeranno mai. Alziamo le mani mentre cantiamo. Afferra la mano immutabile di Dio. Afferra la mano immutabile di Dio. Edifica le tue speranze su cose eterne. Afferra la mano immutabile di Dio. Mentre ci alziamo, giriamoci proprio attorno e ora stringiamo le mani a qualcuno. Continueremo il servizio solo in un momento, ma voglio che vi giriate mentre cantiamo un'altra strofa di quel cantico. Afferra la mano immutabile di Dio. Fallo, padre, fallo, papà, verso Dio, fallo, adolescente, fallo, fratello, edifica le tue speranze su cose eterne. Afferra la mano immutabile di Dio. Non siete contenti di Lui? Dite Amen. Tutti quelli che lo amano, dicano lode al Signore. Tutti quelli che credono di andare in quella città quadrangolare, alzino la mano. Tenetela solo un minuto con il vostro cantico. Sono diretto a quella bella città. Come fa ora? Che il Signore ha preparato per i suoi, dove tutti i redenti di ogni epoca cantano gloria attorno al trono bianco, avvolto nostalgia del cielo. E la gloria che la vedrò, che gioia sarà quando vedrò il mio Salvatore in quella bella città d'oro. Vi piace? Sono diretto a quella bella città che il mio Signore ha preparato per i suoi, dove tutti i redenti di ogni epoca cantano gloria attorno al trono bianco. Oh, avvolto o nostalgia del cielo, e le gioie che la vedrò, che gioia sarà quando vedrò il mio Salvatore in quella bella città d'oro. Lo amate? Allora, prendite quel nome di Gesù, figlio triste di dolore, ti darà gioia e conforto, portalo ovunque andrai. Caro nome, oh quanto dolce, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. Caro nome, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. Ora, non dimenticate la prossima domenica mattina, 9:30. E poi cercheremo, se piace al Signore, di finire in tempo per pregare per i malati il mattino di domenica prossima alle 9:30. Chinandoci al nome di Gesù, cadendo prostrati ai suoi piedi, in cielo lo incoroneremo re dei re, quando il nostro viaggio sarà concluso. Caro nome, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. Caro nome, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. Ascoltate solo questa strofa. Chinandoci al nome di Gesù, come scudo da ogni pericolo, quando ti accercheranno le tentazioni, sussurra solo in preghiera quel santo nome, e lo compirà. Caro nome, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. Caro nome, oh quanto dolce, speme in terra e gioia in cielo. Ora do il servizio al pastore, il fratello Neville, per tenere le parole di chiusura e tutto quello che potrà dire.